Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 23, i versetti 35 e 43. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli rispose: in verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal secondo libro di Samuele, dal capitolo 5, versetti 1 e 3. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Ebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Ebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re di Israele. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha reso capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principi, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli è la prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è il principio, primogenito, di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abita in lui in tutta la pienezza e che per mezzo di lui, in vista di lui, siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato col sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. C'è un vocabolo che sintetizza la convinzione di fondo che Gesù risorto ha infuso negli Apostoli, che tutto ciò che è stato scritto nell'Antico Testamento è stato scritto in funzione di Lui. E la parola che sintetizza questo concetto è una parola greca che risponde al termine tipologia. Tipos, è abbastanza facile intuirlo, perché noi abbiamo in italiano la parola tipografia, per esempio. Indica un marchio, un segnale che resta inciso dentro il metallo o dentro una realtà morbida e rimane lì. Ma perché sia evidente l'immagine che viene impressa, nel timbro tutto è speculare. Per cui se osserviamo il timbro in se stesso, vediamo soltanto dei vuoti, delle linee più o meno leggibili, ma abbiamo bisogno di timbrare, di spingere questa immagine rovesciata su una realtà morbida per riceverne l'immagine che cerchiamo. Vuol dire allora che tutto ciò che è stato scritto nell'Antico Testamento appartiene a questo timbro, e per poter riconoscere la figura che nel timbro bisogna che venga impresso questo timbro su una realtà storica. Ora, il timbro di Gesù, secondo questa convinzione, è dato da tutti i personaggi e da tutti gli eventi dei quali si parla nell'Antico Testamento. Tutte le immagini, tutti gli eventi dell'Antico Testamento sono questo tipos, che contiene la profezia, il segreto di ciò che sarà visto finalmente nella sua chiarezza nel Nuovo Testamento. Per cui quando si legge, per esempio, come nella prima lettura di oggi, la storia di Davide e si parla della sua regalità su tutte le 12 tribù di Israele, si deve sempre leggere questo tenendo conto della tipologia, cioè nel re Davide c'è soltanto il timbro, c'è soltanto la profezia, ma la realizzazione di questa profezia si ritrova unicamente nella persona storica di Gesù di Nazaret, riconosciuto come figlio di Dio. Per cui anche il titolo di Messia, che ha un suo significato nell'Antico Testamento, ne riceve un altro nel Nuovo Testamento. E Messia noi lo traduciamo come Cristo. Lui è l'unto del Signore. Questo significa che ogni volta che leggiamo una storia raccontata nell'Antico Testamento, oppure ci confrontiamo con qualcuno dei personaggi dell'Antico Testamento, dobbiamo sempre tenere conto che si tratta solo di profezia, di timbro, che orienta verso la realizzazione della profezia o la chiara visione di ciò che era contenuto nel timbro. Questo è molto importante per passare da ciò che i padri antichi chiamavano significato letterale ha significato spirituale. Per cui anche il regno di Davide, che è descritto anche nei particolari nei libri dell'Antico Testamento, va inteso sempre con questo principio tipologico. Per passare da ciò che si capisce leggendo letteralmente il testo, e cioè leggendo la profezia, e ciò che invece siamo invitati a riconoscere nella realizzazione di questa stessa profezia. Così il regno di Davide, in tutta la sua concretezza storica, ma anche in tutte le sue battaglie che lo hanno portato a trionfare su tutti i suoi nemici, va sempre inteso come profezia di altro. E questo altro è ciò che si compie nella realizzazione della profezia di Davide, che è Gesù di Nazareth, figlio di Dio e figlio dell'uomo. E quindi le vittorie militari, per esempio, che ha realizzato Davide, o che hanno realizzato altri personaggi dei quali si parla nell'Antico Testamento, non possono essere intese in senso letterale o storico letterale, anche se sono verificate nella concretezza della storia, perché vanno lette tutte come timbro e profezia di ciò che si realizzerà sul piano che noi chiamiamo spirituale. È molto importante questo perché la tentazione di ridurre tutto il senso presente nelle scritture e che viene verificato attraverso l'analisi letterale, magari anche col metodo cosiddetto storico-critico, per quanto debbano essere affermate sul piano storico, hanno un contenuto che non può essere delimitato unicamente al dato storico. Perché? Perché si tratta, nella narrazione dell'Antico e del Nuovo Testamento, di eventi o personaggi che hanno un loro significato nel senso inteso dall'autore che ha scritto quei libri, ma hanno un altro significato nel senso che Dio, che ha ispirato quello scrittore, intendeva dire attraverso quei libri. Apparentemente perciò sembra che si debba parlare unicamente di Davide, per esempio nella prima lettura, ma questo è il senso inteso dell'autore, l'autore umano che ha scritto quella pagina, o gli autori umani che hanno scritto quella pagina, magari anche rifondandola, correggendola, contraddicendola, tutto quello che vogliamo, ma sempre l'autore umano. L'autore divino invece è contenuto nel testo dell'autore umano, ma non può essere riconducibile unicamente al cosiddetto sensus autoris, il senso dell'autore. Perché? Perché siccome quel messaggio è diretto a coloro che credono in Dio. Coloro che credono in Dio hanno la chiave adeguata per scoprire ciò che intendeva dire semplicemente l'autore umano e ciò che invece intendeva dire colui che ha ispirato l'autore umano. Allora, tutto ciò che fa parte della ispirazione è contenuto nel testo, ma la scoperta di questo significato è possibile averla soltanto attraverso la chiave della fede. Perciò si dice che c'è un sensus auctoris di cui sono maestri i nostri esegeti, più o meno bravi, più o meno capaci, ma c'è un sensus textus, cioè un significato nascosto nel testo, che può essere raggiunto soltanto attraverso la chiave della fede. Se non c'è la chiave della fede, quel testo rimane storico letterale. Se invece c'è la chiave della fede, dentro quel testo si scopre il cosiddetto significato spirituale. Allora, mentre il sensus auctoris ci può descrivere in lungo e largo la figura di Davide, il sensus fidei, che poi è il sensus textus, cioè il senso inteso da colui che ha ispirato l'autore umano a scrivere quelle cose, si può raggiungere solo attraverso la fede. E attraverso la fede che cosa scopriamo anzitutto a proposito della regalità di Davide? Scopriamo che il vero Davide al quale si riferiva Dio nella storia di questo personaggio dell'Antico Testamento è la profezia realizzata nel figlio di Dio fatto uomo, unto del Signore per eccellenza, Gesù Cristo Signore. Gesù Cristo Signore. Gesù uomo, Cristo unto da Dio, rivelato come Signore, tutt'uno col Padre, tutt'uno con Dio. Capite che qui le prospettive cambiano totalmente e non si può assolutamente pretendere di confrontare il titolo di re che viene riconosciuto al figlio di Dio fatto carne, Gesù Cristo Signore, col titolo di re che viene riconosciuto a Davide. Purtroppo questo passaggio non è stato sempre fatto all'interno della storia della Chiesa. Mentre nei testi del Nuovo Testamento, nei testi dei primi padri apostolici, nei testi dei padri della Chiesa era chiara la tipologia, dal punto di vista semplicemente umano di persone che pure si ritenevano cristiani, non era altrettanto chiaro. Non solo non era altrettanto chiaro, ma si sono comportati nei confronti del testo senza tener conto del sensus textus pensato da Dio e fermandosi unicamente al sensus auctoris, che è quello che leggono tutti. Che cosa è accaduto nella storia della Chiesa? È accaduto che mentre nei primi secoli si accettava tranquillamente che questa regalità di Gesù Cristo Signore si manifestasse in forme che non potevano essere riconducibili a quelle politico-militari o economiche, se volete, o culturali, a un certo punto c'è stato qualcuno che ha approfittato del patrimonio che custodivano gli ebrei e i cristiani per affermarsi come re e affermare come re, affermare se stesso come re e affermare Gesù Cristo Signore come re secondo i parametri umani. Tutti conoscete che idealmente si fa questo riferimento pensando a Costantino imperatore, un uomo di grandi capacità militari, un uomo anche di grandi intuizioni politiche, che aveva capito una cosa sola, e cioè che se riusciva a utilizzare la regalità riconosciuta a Cristo, Gesù Signore, mettendola direttamente in collegamento con la propria autorità regale, avrebbe conquistato il mondo, e lo ha fatto. Hoc signo vinces, con questo segno vincerai, è il tradimento più eclatante che è stato compiuto nella storia dei cristiani a partire dal IV secolo d.C. in poi. In cosa è consistito questo cambiamento così radicale e così carico di conseguenze atroci per il futuro? Nell'aver capovolto il significato spirituale che veniva inteso nel Nuovo Testamento e nelle prime riflessioni dei padri della Chiesa in significato storico da applicare alla storia concreta del mondo, con tutti gli elementi che si esplicitano nella storia degli uomini. Così noi siamo andati a finire in questo tradimento del messaggio di Gesù di Nazareth, proposto, propagandato come bandiera di trionfo. Abbiamo proprio capovolto totalmente il significato originario della regalità di Gesù. Mentre la regalità di Gesù era nient'altro che la realizzazione della profezia contenuta in Davide, adesso viene rovesciato tutto. E la regalità di Gesù viene trasformata in strumento di affermazione del proprio potere, definito cristiano. Questo è stato il grande tradimento che è stato operato, noi si dice, soprattutto da Costantino, ma che ha proseguito poi ad essere utilizzato in tutta la storia della Chiesa, non soltanto da chi aveva interessi politici, ma anche da chi pretendeva di avere interessi ecclesiastici. Siamo arrivati al punto che nella lotta delle investiture il Papa e l'imperatore si sono messi alla pari nello svuotare il significato profondo del messaggio legato alla regalità di Gesù crocifisso. Tutte e due hanno rivendicato potere e tutte e due hanno pensato di legare il loro potere, l'imperatore e il papa, semplicemente ai criteri del senso che io ho detto storico critico o storico letterale da dare al testo dell'Antico e del Nuovo Testamento. Dunque la parola tipologia è fondamentale. Tenete conto che senza tipologia rischiamo di fraintendere l'Antico ma anche il Nuovo Testamento, perché come l'Antico Testamento conteneva la profezia del Nuovo Testamento, così, dicono i padri della Chiesa, il Nuovo Testamento nella sua accezione storico-critica, diremmo noi, letterale, dei testi, preannunzia il ritorno del Signore alla fine dei tempi, e quindi non si può pretendere di interpretare il Nuovo Testamento all'interno dei criteri semplicemente storico-letterari o storico-critici, se volete. Anche il Nuovo Testamento è portatore di una profezia. E siccome il Nuovo Testamento è tutta quella realtà storica che noi facciamo partire da Gesù e che sviluppiamo fino al ritorno del Signore, i padri della Chiesa dicono che anche tutto ciò che si verifica all'interno della Chiesa è solo profezia di ciò che si rivelerà come verità piena alla fine dei tempi. Dunque abbiamo la possibilità di capire meglio adesso cosa intendevano i padri della Chiesa quando parlavano di historia salutis, storia della salvezza, e quando dividevano l'ante Christum natum dal post Christum natum, con una differenza abbastanza particolare che io cercherò di farvi capire meglio. Quando si riferisce all'Antico Testamento, il teologo legge l'Antico Testamento come profezia della venuta nella storia del figlio di Maria, che è anche il figlio di Dio e che noi riconosciamo in Gesù Cristo Signore. Quindi tutto ciò che è avvenuto nella storia del mondo, non soltanto quella storia che è raccontata dall'Antico Testamento, ma la storia nel suo insieme, dall'inizio del cielo e della terra, proprio dall'enarchè, il principio di tutto. Tutto ciò che è venuto prima di Gesù, secondo la visione dei padri della Chiesa, trova il suo compimento nella venuta del Figlio di Dio, nel Figlio di Maria. Dunque va inteso come profezia, oltre i confini della storia dei giudei o di Israele, oltre i confini di ciò che si parla nel cosiddetto Antico Testamento, perché, come ho detto prima, tutto ha inizio con l'inizio stesso del mondo, tutto in vista di Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui. Questo permette di scoprire la presenza di questa profezia anche oltre i libri cosiddetti ispirati dell'Antico Testamento. Pensate a cosa diceva un grandissimo teologo, si chiamava Giustino, che fu martirizzato sotto Marco Aurelio nel 165, quando parlava di rationes seminales, cioè ci sono delle scintille di verità, di presenza di verità, di profezia della verità che si è rivelata pienamente in Cristo in tutte le storie del mondo, in tutti i personaggi che hanno abitato questa nostra terra. E quindi invita ad allargare nel leggere in tutti gli eventi, in tutti i personaggi, una profezia di Gesù di Nazareth. Questo è ciò che riguarda il ante Christum natum. Poi c'è il post Christum natum, e dicevano i padri della Chiesa: tutto il periodo che va dalla venuta del Figlio di Dio nella carne al suo ritorno nella gloria, a sua volta può essere inteso soltanto come immagine che preannuncia la pienezza futura. E distinguevano tra tipos e eikon. Tipos è il timbro di cui vi ho parlato prima. Eikon è un concetto di già e non ancora. Come si dice, no? Nel bambino c'è già tutto l'uomo. Il bambino è bambino e quindi ha tutte le manifestazioni iniziali della vita dell'uomo. Ma nel bambino c'è già tutto l'uomo. E così, immagine significa che c'è un già della pienezza della realizzazione del progetto di Dio, ma non c'è ancora un compimento. Noi siamo un già che spinge a tener conto del non ancora. Ecco perché la fede cristiana o la vita cristiana è una proiezione continua, è una crescita continua. è un andare sempre più dentro il mistero della salvezza universale. Siamo capiti bene? Perché questo che sto dicendo è determinante per capire anche tutto ciò che poi la Chiesa ha riconosciuto nella regalità universale di Gesù di Nazaret. Per noi Gesù di Nazaret, figlio di Dio fatto uomo, Gesù Cristo Signore, è il centro dell'universo, sia dell'universo che viene prima di Lui, sia dell'universo che verrà dopo di Lui. Ma mentre prima di Lui c'è soltanto la profezia, il timbro da leggere, dopo di Lui c'è un inizio che ci permette di intravedere ciò che sarà alla fine dei tempi. Tutto questo è importantissimo quando la Chiesa ci pone di fronte a certe proclamazioni come quella di Gesù Re universale, compiuta in un determinato momento storico del mondo, quando i re sembravano importanti o sembravano determinanti e un linguaggio legato alla regalità incideva nelle persone. E ha detto: sì, vedete tutti questi re? L'unico re è Lui. Ma non basta questo. Non basta dire che l'unico re è Lui. Occorre aggiungere il come Lui è re. Ed è su come Lui è re che viene messa in discussione la politica di Costantino e la politica dei primati più o meno assoluti interni alla vita della Chiesa. È il come. L'Evangelista Luca, nel testo che ci è stato proposto, ci mette di fronte al come. E il come si presenta come un paradosso, perché colui che sembra essere proposto come re in realtà è l'ultimo di tutti. La kenosis, lo svuotamento totale che ha vissuto il crocifisso, è paradossalmente la grande proclamazione della regalità di Cristo. Pensate, è proprio un paradosso. Apparentemente siamo di fronte a una persona umiliata, in realtà proprio quell'umiliazione è la proclamazione della sua regalità. Tutto questo è diventato anche una riflessione teologica molto importante, che si è riferita anche al mistero stesso di Dio. Di Dio nessuno può dire che cos'è. Di Dio si può dire che è, ma nessuno sa dire che cos'è. E l'intuizione che ho già richiamato un'altra volta di Antonio Rosmini è che proprio nella kenosis, in questo svuotamento totale che indica l'amore a fondo per tutto, si rivela che Dio è amore. O Theos agape estin. Dio è amore. Ma un amore non inteso in senso affermativo, possessivo, carico di potere secondo i criteri umani, è l'amore del darsi tutto. Nel darsi tutto rivela chi è, senza che noi abbiamo la possibilità di arrivare nei particolari, ma nel darsi tutto scopriamo la profondità dell'essere stesso di Dio. Dio è colui che è sempre accanto all'uomo. Dio è colui che è preoccupato dei figli dei suoi amici. Dio è colui che invia Mosè a liberare il popolo dalla schiavitù. Ma a monte di tutto questo c'è O Theos agape estin, Deus caritas est. Dio è amore. All'interno di questo criterio si può parlare di legalità, proprio come ci insegnava Rosmini, cioè all'interno di questo svuotamento totale di sé verso l'altro, che tu puoi parlare di regalità, ma una regalità rovesciata rispetto ai criteri del mondo, perché i criteri del mondo legano la regalità all'esercizio del potere, mentre la lettura di fede di tutto questo lega la regalità all'amore gratuito, totale, a fondo per tutto. Dunque, se adesso vogliamo contemplare Cristo crocifisso e leggere con altri occhi l'iscrizione voluta da Pilato, Gesù Nazareno, re dei Giudei, dobbiamo capovolgere il significato inteso da Ponzio Pilato, con tutta l'ironia con cui caricava questo cartiglio, e intenderlo nel senso che proprio svuotandosi totalmente, dandosi totalmente, ha rivelato la regalità che consiste nell'amore a fondo per tutto. Ecco perché San Gregorio Magno intuiva che il modo più appropriato di essere primo dei vescovi o pontefice massimo o padre dei padri era quello di farsi servo dei servi di Dio, svuotarsi al punto da mettersi nelle condizioni di servire coloro che venivano definiti gli ultimi di tutti, sotto gli ultimi, servo dei servi di Dio. Allora, che cosa comporta questo di fronte ad una celebrazione come quella della proclamazione di Gesù come re universale ed eterno? Comporta che dobbiamo fare opera di conversione totale, non fermandoci ai criteri umani di definire un re, ma al contrario a svuotarli totalmente per scoprire che, in modo paradossale, dico, l'affermazione della regalità si identifica con la sua negazione secondo i criteri semplicemente umani. Gesù si rivela sulla croce come re universale, perché è sulla croce che manifesta a tutti fino a che punto può arrivare il bene e simultaneamente fino a che punto può arrivare il male. Il male arriva fino alla negazione di Dio, pensandolo come qualcuno che impedisca la libertà di essere, il modo di essere della creatura e dell'uomo in particolare. E invece lui è lì sulla croce come colui che si dà, indicando fino a che punto può arrivare il bene. E il colpo di lancia, che non c'è in Luca ma che c'è però in Giovanni, con quell'affermazione che dopo quel colpo di lancia uscirono sangue ed acqua, indica proprio questo: il crocifisso ha dato tutto fino all'ultima goccia di sangue, e proprio in questo darsi tutto che ha dato origine all'acqua che è divenuta l'acqua del battesimo ed è venuta l'occasione per l'uomo di cominciare ad essere partecipe della natura divina. Così quel punto lì è il punto di arrivo dell'Antico Testamento, è il punto di partenza del già e non ancora del Nuovo Testamento. Allora, riflettere sul mistero del crocifisso è determinante per capire di quale regalità si tratta. Tutto questo poi Luca è talmente bravo che lo sintetizza in una parola che è il verbo theurein, presente nel testo di oggi, e che invece si esprimerà nel sostantivo teoria in tre versetti dopo quelli che abbiamo letto noi oggi, per evidenziare che mentre i nostri occhi di carne vedono un crocifisso, un uomo umiliato, ridotto ormai all'infamia di tutti, l'occhio dello spirito scopre che dentro quella kenosis, quell'annullamento, quell'umiliazione, che veramente è da raccapriccio, si nasconde l'amore di Dio. Ed è la contemplazione cristiana del crocifisso. Ecco perché il crocifisso è dappertutto nelle nostre chiese, dappertutto dovrebbe essere anche nella nostra vita, perché è dentro questa contemplazione del crocifisso che noi riusciamo a intravedere la conoscenza del bene e del male, proprio come quel famoso albero piantato al centro del giardino di Eden, secondo il libro della Genesi, che è l'albero della conoscenza del bene e del male. L'albero della conoscenza per eccellenza del bene e del male, ci insegna il padre della Chiesa, è il legno della croce. E la croce che è tutt'uno col crocifisso, tutt'uno con colui che si è fatto inchiodare su quella croce, fino a dare il suo sangue fino all'ultima goccia, perché è all'interno di questa contemplazione del crocifisso che può avere origine ciò che ci apre la nuova realtà di vita che avrà il suo compimento quando e come parla bene a noi alla fine dei tempi.
Mentre Innocenzo parlava, mi veniva in mente, seguendo il racconto dell'Evangelista Luca, proprio quello che lui diceva, visto da questo malfattore buono, diciamo così. Queste settimane abbiamo riflettuto molto sulla fede, su che cosa vuol dire l'occhio della fede, anche lo richiamava anche Innocenzo, cioè saper scorgere dentro alcune situazioni ciò che Dio va operando, lasciarsi guidare da ciò che accade, riconoscendolo come evento divino. È molto difficile, vedevamo anche, ma riflettevo sulla fede di questo chiamato buon ladrone, che credo che abbia seguito un po' tutto, almeno, non so, la via dolorosa, ma come sono arrivati al Calvario, si dice che appunto anche vennero crocifissi due malfattori, e Luca ci descrive questo unico nel suo Vangelo, che secondo me è molto bello, molto interessante, perché fa come un cammino di conversione questo ladrone, questo malfattore. Allora, mentre dice il Vangelo che, proprio come si diceva, la folla sta, il popolo sta a guardare, i capi deridevano Gesù che è crocifisso insieme a questi due, quindi l'ultimo evento, l'ultimo fatto. E i capi lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui è il Cristo, l'eletto. questa provocazione che ci richiama anche alle tentazioni in Luca, le tentazioni all'inizio del Satana, no? Questo, e anche i soldati lo deridevano e gli si accostavano per porgergli l'aceto e dicevano: se tu sei re dei Giudei, salva te stesso. Cioè questa provocazione, no? Salvati, in fondo. E uno dei malfattori, ecco, io mi sono fermata su questo, appesi alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi, oltre che salvare te stesso, siccome condivide la stessa sorte, abbi pietà anche di noi. E l'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore, sarebbe anche da fare un'altra traduzione come dice Dupont, neppure Dio tu temi in questo modo in cui tu sei, dopo che non hai temuto di far del male, qualsiasi male. Pensiamo a tutto questo terrore di chi fa il male. E dice: tu che sei condannato alla stessa pena, e poi fa tutta una considerazione. Ecco, per me il cammino di fede di questo altro ladrone, che non ha in mente di salvare se stesso, che Gesù salvi lui, è un cammino di conversione lenta, graduale, cioè di capire che cosa è stata la nostra storia. Noi giustamente abbiamo la stessa pena, siamo crocifissi, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Ecco, credo che qui sia un'affermazione che va proprio considerata. È uno che non ha fatto mai nulla di male. Noi ci possiamo specchiare su questo buon ladrone, che tutti noi abbiamo fatto il male. Io mi leggevo le 4-5 capitoli prima del capitolo 5 di Seconda Samuele. Beh, anche Davide, a proposito, giustamente Innocenzo parlava e ci ha insegnato a capire il tipos, ma il suo zelo, stragi, cioè perfino amici appunto che hanno ucciso anche i nemici di Saul, a Davide dispiaceva e faceva morire quelli che l'avevano ucciso, cioè a sangue dava sangue, insomma. Io riflettevo molto su questa, ecco, se non si interpreta in un altro modo, e proprio si dice: ma che re, eppure Dio gli dice: tu pascerai il mio popolo. E ecco, c'è un cammino molto bello di questo, e mi sono soffermata proprio: non ha fatto nulla di male. E Paolo dice: in lui, è lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo figlio e del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Quindi Paolo spiega bene questo: non ha fatto nulla di male, ha fatto solo il bene. E mi chiedevo proprio questa forza che regna dalla croce, questo bene che regna dalla, giustamente come diceva Innocenzo, tutto il bene e tutto il male si vede lì, no? E dopo di aver compreso la sua storia, la sua vita, e anche aver parlato con questo, perché in fondo gli ha fatto capire qualcosa a questo primo malfattore, e poi si rivolge a Gesù e dice: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E quindi ha un senso della fede che questo ladrone capisce, questo malfattore capisce che davvero il Signore sta entrando nel suo regno, che davvero è un uomo eccezionale, da quel strumento della croce, da quel trono della croce, che veramente ha un comportamento tutto diverso. E quindi quando entrerai, e sono belle queste parole di Gesù, in verità ti dico, oggi con me sarai in paradiso. E non c'è un futuro, non c'è che, ma proprio immediato, cioè questa fede che si può dire che lui è già con il Signore, in questa, ha condiviso questo suo stare sulla croce, quindi oggi sarai con me in paradiso. Pensavo a tutti questi crocifissi della storia, che a tutti questi che provano, che sono nella prova, perché la prova, come dicevamo poche settimane fa, la tragedia, quando entriamo nella morte, quando entriamo nella violenza, siamo davvero tentati a tanti livelli. Ecco, quello che il modo di regnare di Gesù, come ce lo rivela Luca, è non, come si diceva anche, non è un dominio ancora, ti faccio vedere io che sono capace di salvarmi e di salvare tutto, avrebbe potuto fare questo, no, ma è invece la forza di salvare in un altro modo, entrando in quella passione, entrando in quella morte, con quell'amore, con quella forza dell'amore che salva fino all'ultimo ciascuno di noi, cioè che è questo che perdona fino, perché appunto io penso che il buon ladrone aveva sentito prima: padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Quindi questo credo che sia stato anche la frase che ha fatto pensare questo ladrone e che ha fatto un po' rimproverare l'altro. È anche bello questo, che prima di rivolgersi a Gesù dice anche qualcosa all'altro che ha appeso insieme. Ecco, in questa tragedia mi sembrava che fino all'ultimo Dio salva, ma salva appunto in questo modo paradossale, che non comprendiamo veramente fino in fondo. Salva in questo entrare profondamente nella morte per redimerla, per portarci fuori dalla morte. Ecco, è sempre questa anche la nostra storia. Chi anche oggi deride, chi sta messo veramente in croce, e chi di questa croce ne fa invece un cammino di salvezza per se stesso e per gli altri.
Continuando con quello che si sta dicendo, pensavo in questa frase che dice il malfattore: ricordati di me. Non le dice altra cosa, ricordati di me. Neanche le dice salvami, non le dice altra cosa, soltanto ricordati di me. Quindi il ricordo di Dio, che Dio mi ricorda. È una frase della compunzione del cuore, è l'unico che arriva alla compunzione del cuore di tutti questi che stanno qua. E come dice madre, forse è stato facendo un cammino, no, per arrivare alla compunzione del cuore. Come la risposta, Gesù solo risponde a questo ultimo, a tutte le altre cose Gesù non fa nulla, non dice nulla, non sente, guarda, ma non risponde, non risponde al male, soltanto risponde alla confusione del cuore. E dice oggi, Gesù fa subito, no? Oggi farò questo, no? Quindi è un dialogo di amore. Nessuno le dice altra, un sconosciuto ricordami, no? Generalmente è un dialogo di amore che... Chi si sente vicino gli dice a uno: per favore ricordami, per favore. Quindi c'è questa vicinanza che la sofferenza fa unire a questi due cuori, questo del malfattore e di Gesù. Mentre uno guarda la distanza, mentre uno non si mette nella sofferenza del Cristo totale, no? Perché non è solo Cristo che sta in croce, è il Cristo totale, che si salve se stesso, no? Questi tre dicono la stessa, no? Che si salve se stesso. Questa frase si ripete tre volte, no? Come parlando della tipologia, no? Delle negazioni di Pietro, no? Tre volte. Ma sempre arriva uno, no? Sempre il Vangelo presenta uno che arriva all'amore, gli altri ancora stanno a mezzo cammino. Quindi oggi gli chiedo al Signore questo, no? Che anche Lui mi ricorda in questo tempo che adesso inizieremo dell'Avvento, giustamente per avvicinarmi di più, non soltanto al Cristo così vivo, ma al Cristo anche che soffre, no? Al Cristo totale che io vedo ogni giorno e che tante volte ho detto che si salva a se stesso.
Se mi si permette di andare qualche versetto oltre il brano che abbiamo letto, vi comunico soltanto molto rapidamente la mia impressione di fronte al centurione romano. Lui non si pente, lui ha presieduto alla esecuzione, ha osservato gli ordini, ha rispettato degli ordini ricevuti, certamente ha riflettuto, ha visto. Non ci risulta che abbia chiesto niente. Eppure gli viene dato una fede per cui proclama: questo è un uomo giusto, altro versione, questo era veramente figlio di Dio, che poi è un sinonimo, perché nessuno è giusto se non Dio, almeno potremmo considerare così la duplicità di versioni. Certamente circolava nel popolo, fra le persone che riflettevano, un'attenzione a ciò che stava per avvenire, ma questa ulteriore differenza rispetto al ladrone. Il ladrone chiede, ricordati, lui riceve, perché riceve, una scintilla, diciamo così, o molto più che una scintilla, di luce, e la proclama. Questo mi fa molta impressione, perché se non voglio è triplicata, la troviamo in tre volte, in tre Vangeli, quindi o una volta sì, o negli altri, insomma, tre volte ripetuta, quindi ha una base, è semplicissima, non è inserita nella cultura. Anche se certamente colui che la scrive è inserito nella cultura ebraica e dell'aver frequentato Gesù, però rappresenta un qualcosa che viene detto da uno che è totalmente fuori e che a cui è stata data questa luce. Questo mi fa molta impressione. Di questa, diciamo, sono andato un po' oltre.
Grazie.
Anche io mi sono domandata, diciamo, come in questa data di Cristo e dell'universo, questo brano del Vangelo, e come riporta Giovanni, in questo momento si sta compiendo tutto quello che è scritto nel Salmo 22, le versi tirati a sorte, quando appunto leggiamo nel Salmo quasi le stesse parole che ci sono in questo Vangelo, e si stanno guardando e mi osservano. Si dividono le mie vesti e sulla mia tunica gettano la sorte. E lo stesso anche per la direzione dei capi e dei soldati verso Gesù. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolge al Signore, lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. E Gesù stesso, come riportano Matteo e Marco, prega con questo salmo quando dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Le parole dei soldati e dei capi del popolo sembrano dire che il Cristo di Dio, l'eletto e il Re, non può essere un debole e uno sconfitto. E quando appunto Innocenzo diceva: bisogna rovesciare il significato di questo Re. E dunque dicono anche che di chi è debole ci si può prendere gioco. Eppure Gesù, nei versetti precedenti all'articolo che leggeremo domani, aveva detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma da dove viene questa fiducia di Gesù proprio in questo momento così grave? La vita di Gesù è sempre un compimento delle scritture, nei suoi atti e anche nelle sue parole, e anche fiducia nel compimento delle parole di Dio. E questo è quello che insegna ai suoi discepoli, alle persone che incontra, anche a noi oggi. Tante volte leggiamo nel Vangelo e anche nelle scritture della Bibbia come sta scritto. E effettivamente l'unico che in quel momento sembra comprendere quello che accade è il crocifisso accanto a Gesù, quel malfattore. A lui che confessa, lui confessa in qualche modo la propria colpa, ma nello stesso tempo sembra vivere nel timore di Dio, cioè nello stare alla sua presenza, quasi come se pensasse: sì, io ho agito male di fronte a Dio, di fronte agli uomini, ma Dio non mi abbandona, è ancora davanti a me. E questo malfattore affida questa speranza a Gesù in quel momento. E a volte mi chiedo in che cosa riponiamo noi la nostra fiducia, a chi, davanti a chi mettiamo la nostra vita, anche con il suo peccato. E quali sono invece, e come tante volte nella nostra vita, ciò che ci esalta, che ci abbatte, a volte sono piccole cose, diciamo, che non valgono tanto. E allora io prego perché impariamo anche noi da Gesù a leggere quello che sta scritto, a leggerlo nella nostra vita e a leggerlo anche in quello che accade oggi nel mondo.
Adesso, mentre sentivo anche l'intervento, mi è venuto in mente gli Atti degli Apostoli, soprattutto in quel brano quando si dice: mettevano tutti in comune. Non è un'utopia, è proprio il desiderio di Dio poter arrivarci a questo punto. Viene proprio una gioia poter pensare questo. E allora anche mi è venuto in mente, nel nostro mondo è molto comune le competizioni, e tutti noi sappiamo, soprattutto nel campo del lavoro, dello studio, anche delle famiglie, tra fratelli, competere dovunque, perché vogliamo essere più grande sta nel Vangelo, il Signore anche nella risposta, ma anche pensare che possiamo essere qualcuno essendo più grande nello studio, nel campo del lavoro, avere un titolo accademico, è il nostro orgoglio. Umanamente si può dire va bene, ognuno si sforza, no? Ma tante volte non riconosciamo che la nostra capacità, quello che possiamo fare, è anche di Dio. Non riconosciamo Lui. E allora prevale la competizione. Io sono il migliore. E la nostra storia ci rivela proprio questo. Vediamo proprio questo oggi, il dramma delle guerre, quelle che sono esplicite, quelle che non si sono esplicite. E le guerre soprattutto dentro di noi. Allora io mi chiedevo, cos'è il potere? Essere il potente è possedere, è dominare. E mi è venuto in mente, noi parliamo così, ma Dio no. La sua regalità è un'altra, completamente diversa, come abbiamo sentito. E allora, ecco che Dio rivela che il segreto più profondo del potere, più profondo, è il potere di non esercitare il potere. E è proprio questo che Dio fa. È il più potente, è Dio sopra tutte le cose, è il creatore di tutto, poteva fare tutto, ma non esercita il potere che vogliamo. Chi pensava anche il primo ladrone, hai salvato, salva anche noi. Nella verità stiamo sendo invitati a riflettere sul paradiso. Ho pensato, no? Sulla nostra vera casa, quella che Dio anche ha pensato per noi e della quale noi ci siamo allontanati. Ecco, il potere di Dio è il potere di donarsi, di amare, di dare tutto. In questo Lui è Re. Lì si trova la sua regalità. A pensare in Dio, che è Dio sì, ma un Dio Padre, un Dio Amore. Questa è la mia prima riflessione. Una seconda riflessione, si tratta proprio dello spettacolo crudele che si vede fuori. Il popolo stava a vedere, ma che nella realtà è quello che si scatena dentro di noi. Soprattutto quando si deve fare una scelta, prendere una decisione, allora quello che si deve avere in mente è l'oggi della mia vita, della nostra storia. Io non posso staccarmi, cancellare gli avvenimenti della mia vita, della storia, perché il nostro destino si trova proprio lì, sugli avvenimenti della nostra storia, della storia di ogni giorno, o ancora nel giorno di questo oggi. Oggi con me sarai nel paradiso. Ed è esattamente quello che succede con il buon ladrone. Lui si ritrova nella sua storia e la riconosce. Riconosce sua. Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Qui c'è una bellissima riflessione che purtroppo non si può approfondire, che c'è tutto da vedere dentro da quel capovolgimento che ha parlato Innocenzo. Quando rifiutiamo l'evidenza da quello che si manifesta davanti a noi, cancelliamo proprio in noi la verità di Dio e la verità di noi stessi. Allora, il passato non cancella quello che abbiamo fatto, ma la nostra coscienza può benissimo ritrovarsi nell'oggi di Dio e prendere anche e dare una nuova direzione alle nostre azioni. Quello che abbiamo sentito, che è la conversione. I nostri pensieri e fa sì che possiamo intraprendere la via della nostra vera casa, cioè del regno, dell'amore di Dio. Perché l'oggi di Dio è la bella e la grande notizia di ogni domenica, di ogni giorno, e questo è il Vangelo. Il regno di Dio non è meritato, è regalato a tutti, anche al più grande criminale, perché l'amore di Dio non guarda chi è buono o chi è cattivo, semplicemente dona il suo amore incondizionale a tutti. Ecco perché Dio si lascia uccidere invece di uccidere, serve invece di lasciarsi servire, dona invece di ricevere. L'amore di Dio è gratuità, ecco la sua regalità. L'Evangelista Luca ti presenta proprio la nuova regalità di Dio, e allora siamo invitati a fare la nostra scelta, perché il vero potere è dare tutto, è consegnarsi radicalmente, è il potere di amare. Non c'è altro potere di Dio se non il potere di amare. Dunque, l'unico suo trono non può essere se non la croce, che è il massimo del suo amore.
Costantino, come dicevi, potrebbe essere detto, tu non l'hai detto, un secondo Giuda, cioè un tradimento profondo del discorso evangelico, e poi ripreso, come detto, da papi, imperatori, dalla Chiesa, in una parte mainstream. E cos'è che ha salvato la Chiesa invece di tutto questo? Non certo la contrapposizione frontale di potere da parte di un'altra Chiesa, quanto la fede e l'amore nei comportamenti, vissuto nei comportamenti nei secoli, di persone che leggevano il Vangelo e leggevano quindi il messaggio di Cristo. E la seconda osservazione riguardava invece una rilettura di quello che dicono i capi. Ha salvato altri, salvi se stesso, il popolo sta guardando, e i capi lo dicono sia per giustificare se stessi, per spiegare che cosa hanno voluto, agli altri che seguono, e con azioni di propaganda. Quindi è una specie, è quello che oggi diremmo la diffusione di una fake news rivolta al popolo per convincerlo a seguire questa linea. Il ladrone invece che mostra di avere fede, mentre il primo ladrone vuole la salvezza ora, nel senso vuole la salvezza della vita, vuole continuare a fare come ha fatto, lo vede come ultima soluzione poco prima di morire forse, però questo non è il motivo per cui Gesù è lì, mentre invece lo capisce il secondo ladrone, che quindi, come ha detto bene la sorella, non chiede la salvezza in questa vita, ma semplicemente si affida, quindi questo affidamento.
Scusa, ho già una brevissima cosa. Devo dire che io invece ricordo con un grande disappunto tutta questa esaltazione che una chiesa trionfante ha fatto, insomma, anche con il canto Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, processioni, ecco, era qualcosa che veramente forse ero in un'età molto critica, che comunque mi ha allontanato dalla chiesa, anche se poi ci sono tornata, come si può vedere, ma il problema che poi mi aveva anche molto colpito era questo fatto, il crocifisso che deve stare sempre nelle scuole, negli uffici, nei luoghi pubblici, vicino alla foto del Papa, insomma, e soprattutto in un ambiente laico, e laicista come la Francia, in cui ho vissuto parecchio tempo, in cui si diceva che appunto la laicità voleva dire chiudere, mettere via tutti i crocifissi, ecco, e soprattutto il fatto che con tutto questo emerge per me il ricordo di Natalia Ginzburg, che in un bellissimo articolo su un giornale italiano di cui non ricordo, ma posso ritrovare, diceva: ma perché tutti se la prendono col crocifisso? Lei che era un'ebrea, come in fondo noi tutti contiamo gli anni prima di Cristo e dopo Cristo, che vogliamo cambiare anche il calcolo degli anni nel nostro mondo contemporaneo, perché ce la prendiamo col crocifisso? Che è un fatto invece che può avvicinare le persone alla compassione. Ecco, questo mi aveva molto colpito.
Vuoi scrivere? Chi vuole parlare?
Hai spento
l'estrema drammaticità del quadro che ci presenta Luca. Sono due quadri: uno il popolo, i capi e i soldati ai piedi della croce, il grande movimento, e poi c'è il secondo quadro, quello che si svolge tra due crocifissi. E vorrei dare soltanto un ultimo pensiero: ci sarebbe molto da dire perché la terminologia greca è molto più ricca della traduzione italiana, ma non possiamo soffermarmi. Allora mi permetto di consegnare una riflessione molto inedita, che non so se troverà la vostra approvazione, cioè è questa: che quel malfattore non dobbiamo dimenticare che il dialogo si svolge tra due uomini morenti che utilizzano quelle parole con l'ultimo soffio di vita che usciva dalle loro labbra, e quindi siamo in una dimensione estremamente, estremamente drammatica. Il malfattore, che i suoi giudici hanno inchiodato alla sua colpa, usa l'ultimo fiato che ha in gola per pronunciare una delle frasi che secondo me è una delle più commoventi di tutto il Vangelo di Luca. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo. Un morente che si affida a un altro morente perché questi, in un giorno non troppo lontano, aveva detto: io sono la risurrezione e la vita, e chi crede in me, anche se muore, vivrà. E allora mi sembra quasi che quel malfattore morente è anche l'ultimo dono che un padre fa al suo figlio unigenito, che agli occhi del mondo è lì inchiodato al fallimento della sua missione terrena. Perché Gesù stesso aveva detto: nessuno viene a me se non lo tira il Padre. Così il Padre dona a Gesù morente sulla croce di poter salvare ancora, negli ultimi istanti, ancora un uomo, pronunciando parole di misericordia e di salvezza prima di rendere lo spirito: oggi sarai con me in paradiso. Una salvezza quindi che diventa fuoriuscita dal tempo, eternità redenta, perché quel crocifisso, riconosciuto Dio dal più umile e morente peccatore che gli avesse mai incontrato nella sua vita, quel crocifisso aveva detto: il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Ecco, mi sembra che questa idea che il Padre attira Gesù nel momento estremo, l'ultimo peccatore, e che gli può con l'ultimo fiato della sua vita redimere e portare con sé in paradiso, mi sembra un'immagine veramente profondamente commovente. Grazie.
Allora, no, intanto ecco, volevo dire, tra l'altro ecco, c'è una bellissima riflessione anche abbastanza analoga, quella di Francesca, che è capitato di ascoltare da padre Luderwald, che in fondo quest'uomo crocifisso con Gesù è come l'angelo che è andato nel Getsemani, cioè è una consolazione per Gesù. Gesù ha la possibilità ancora di fare del bene, di effondere la sua grazia su qualcuno che sta morendo, e il Padre, mandandogli quest'uomo, gli dimostra che non l'ha abbandonato. Ma al di là di questo, volevo anche dire un'altra cosa brevissimamente. Appunto, Sandro era un po' andato avanti e ci ha parlato del centurione. Io invece ho provato un pochino anche a, come dire, ho riletto insieme anche invece la pericope che l'anno prossimo ci darà la proposta, che è quella di Matteo 25 del giudizio finale. E in fondo lì Gesù dice che si è identificato con tutti quelli che erano i più scartati. E allora, appunto, ci ha detto padre Innocenzo, finendo la sua introduzione, che quel crocifisso era capricciante, eppure in quel crocifisso raccapricciante si nasconde l'amore di Dio. E io penso che allora l'incontro con il crocifisso, per noi, per me, è l'incontro con persone raccapriccianti, poveri, malati, persone sgradevoli, anche magari non povere ma umanamente sgradevoli, e ci capita spesso di trovare qualcuno raccapricciante, e invece queste persone contengono la presenza di Gesù. Non lo sanno, ma loro contengono la presenza di Gesù e sono per noi predicazione della presenza di Gesù.
Bene, dobbiamo concludere. Allora, grazie. La sintesi è il nostro salmo che canteremo domani. Ed è: andremo con gioia alla casa del Signore.
Andremo con gioia.
andremo con gioia alla casa del Signore.
È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
Andremo con gioia alla casa del Signore. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai chiamati a regnare con te nella giustizia e nell'amore, liberaci dal potere delle tenebre, perché seguendo le orme del tuo Figlio possiamo condividere la sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Per quelli che sono